come una sola famiglia.
Dagli studi di Radio Mater auguriamo a tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Cordiale e festoso bentrovato a tutte le ascoltatrici e anche gli ascoltatori di Radio Mater e come sempre un saluto particolare alle persone ammalate, sofferenti nel corpo e anche nello spirito. Lo sappiamo da sempre che non tutte le malattie sono guaribili, ma tutte le malattie sono curabili e questo nostro incontro spirituale vuole essere un farmaco per curare le malattie della solitudine, dello sconforto, della sfiducia. Sono queste le malattie più pesanti che nessuna medicina, se non la compagnia e l'amore tenero, riescono a guarire. Da poco più di un anno Papa Francesco ci ha fatto il bellissimo dono di far nominare in tutte le celebrazioni eucaristiche il nome di San Giuseppe accanto a quello di Maria. Ed è davvero anche questo una scialuppa in più per i nostri naufragi solitari nella vita. Ogni giorno in tutto il mondo, in tutte le comunità ecclesiali dove si celebra appunto l'Eucaristia, vengono affidate alle mani paterne, alle braccia robuste di San Giuseppe, le sorti della Chiesa e anche delle nostre personali intenzioni e necessità. A questa sorgente di grazie, questa sera ci accostiamo anche noi con tanta fiducia e collochiamo le nostre preghiere nel cuore di quest'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe perché la nostra preghiera sia a lui gradita, sia secondo le intenzioni del cuore di Dio. Idealmente vogliamo affidare alle robuste braccia di San Giuseppe tutti i bambini del mondo, con particolare attenzione i vostri figlioli, i nipoti, i ragazzi che frequentano in questa stagione i Grest negli oratori feriali delle parrocchie di tutta Italia, e non dimentichiamo, anzi, li abbiamo stretti al petto i ragazzi in sofferenza per la malattia fisica o anche malattie morali, queste causate da separazioni dei genitori, da abbandoni, da violenze subite e bagnate con le lacrime nel silenzio e nella solitudine. La nostra preghiera allora vuole essere come sempre il respiro del mondo, cioè respirare i motivi della gioia per eventi lieti e accollarsi sulle spalle le sofferenze, i disagi, le lacrime dei poveri del mondo. In particolare questa sera vogliamo affidare a San Giuseppe il mondo giovanile, i giovani in cerca di lavoro, di chi sta sostenendo anche gli esami di maturità, ma anche per ragazzi che sono in vacanza. A San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, affidiamo anche quella protezione di quei nostri fratelli e sorelle perseguitati a causa della loro fede in Cristo Gesù in molte parti del mondo. Ha scritto Thomas Merton, e è un titolo di un suo libro, Nessun uomo è un'isola, e soprattutto la nostra preghiera non è mai un'isola solitaria, ma è sempre popolata di volti, di affetti, di lacrime, di sorrise, di compiacenza, di umori strani. Per questo io che vi parlo, quando mi metto a pregare, dopo aver chiesto luce e forza a Dio, e qualche volta anche noi tutti lo facciamo dicendo Dio vieni a salvarmi, Signore manifesta il mio aiuto, però lo diciamo così forse più con le labbra che col cuore. E allora quando mi metto a pregare mi chiedo se nella preghiera io entro soltanto con i miei problemi, con le mie ansie, con i miei progetti, con le mie difficoltà, oppure mi metto in compagnia di Gesù per dialogare con Lui sui miei problemi, sulle mie ansie, sui miei progetti, sulle mie difficoltà, sulle mie contraddizioni e le difficoltà che anche i miei fratelli e sorelle incontrano nel cammino della vita. La nostra preghiera dovrebbe condividere sempre la compassione di Gesù, la sua voglia cioè di partecipare alle nostre vicende umane, questa voglia di gioire e patire insieme, questa compassione, perché lui l'ha dimostrato davanti alle folle stanche, sfiduciate, che correvano dietro a ascoltare la sua parola, di manifestare concretamente sempre la sua volontà di partecipazione, di sollevare la loro vita dei disagi, qualche volta la nostra vita è anche un po' anemica, fasciata di stanchezza, qualche volta siamo presi e oppressi dalla noia, anche nel sopportare qualche volta il pesante mestiere del vivere umano. Anche la nostra vita allora vuole essere vissuta in compagnia soprattutto della sorgente della speranza che è Cristo Gesù. La casetta di Nazareth non era e non è mai stato un bunker, ma una casa aperta. Giuseppe era un uomo di relazioni, sia per il suo lavoro di carpentiere, faceva un mestiere che la gente doveva andare a chiedergli un qualche lavoro, sia per la sua sensibilità religiosa e umana. Era in relazioni con il suo prossimo, era un'esigenza radicata nel suo animo. L'uomo non solo può essere intelligente, che conosce tante cose, ma l'uomo e la donna sono persone che vivono soprattutto di emozioni, emozioni che sono il motore, perché appunto l'intelligenza e la volontà entrano in gioco. Nella pagina della creazione, narrata appunto dal libro della Genesi, il creatore invita Adamo a dare un nome a tutte le realtà che lo circonda. Finita la rassegna del mondo animale, il creatore quasi sottovoce riflette e dice: non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo ha bisogno cioè sia del cibo per lo stomaco come di una relazione di amicizia e di amore per poter continuare a vivere. Con questa esigenza di amicizia e di amore l'uomo si avvicina addirittura alla fonte stessa della vita. Dio non ha creato il mondo per popolarlo di solitudine, ma per riempirlo di gioia e di amicizia. Non è bene che l'uomo sia solo, perché ha bisogno di uno specchio in cui confrontarsi, e così creò appunto allora la donna dalla stessa carne di Adamo. Ora, la primitiva solitudine di Adamo si fa compagnia, dall'estasi, dal sonno della costa per creare Eva inizia questo primo pellegrinaggio della storia umana, cioè questo esodo costante, perenne del mio io che esce dal chiuso del mio guscio per entrare verso una liberazione, attraverso cioè questa capacità di donare parti di noi stessi, dei nostri sentimenti e trovare così l'altra persona. E da questo rinnovamento di incontri, di relazioni, nasce questa scoperta di Dio, perché Dio è sempre questo triangolo, è il terzo angolo della relazione, della nostra vita. La scoperta dell'amore passa sempre attraverso però una purificazione e la guarigione del nostro egoismo, tendenzialmente portata a chiudersi nell'autosufficienza, quando si apre è come un parto che è nella sofferenza, ma nasce una nuova vita. Ora mi sembra importante per noi fermarsi per osservare i passi di San Giuseppe verso quel panorama di relazioni che Dio gli andava prospettando lungo il cammino della sua vita. E allora vogliamo davvero dire a te, o beato Giuseppe, stretti dalle nostre difficoltà, dalle nostre tribolazioni, ricordiamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa Maria. De, per quel sacro vinco di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardo te ne preghiamo con occhio di benevolenza, di bontà e benigno, la eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, col suo, il tuo potere ed aiuto soccorri i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, diletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori, di vizi che ammorba il mondo. Assistici del propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, con il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine eterna del cielo. Amen. È una preghiera famosa di Leone XIII che le generazioni più anziane conoscono a memoria, e noi l'abbiamo appunto affidata a San Giuseppe perché Dio ci aiuta. Adesso c'è un momento, una pausa musicale. Tagore, il poeta indiano, diceva che i suoni della musica comunicano con Dio, però alla radio non ci si può permettere di stare in silenzio, bisogna sempre parlare, anche se il silenzio è la condizione migliore per comunicare con Dio. Allora, oltre al silenzio, troviamo quest'altra modalità per avvicinarsi a Dio, con l'armonia della musica. Ora lasciamo ad Alessandro il compito di aiutarci ad accrescere la comunione con Dio attraverso un bel brano musicale che serve a rilassarci e a far riecheggiare dentro all'anima le cose che abbiamo ascoltato col nostro orecchio. Thank you. siamo in quest'osi di preghiera e di spiritualità in onore di San Giuseppe con Radio Mater e voglio ricordare che qualche mese fa, proprio in quest'ora di spiritualità, una nostra ascoltatrice da Firenze di nome Elena ci ha mandato un messaggio, un contributo di riflessione dopo, alla fine della trasmissione, che allora e anche oggi mi sembra meritevole di attenzione. A questa Elena si è aggiunta un'altra cara amica, un angelo messaggero, proprio in questi giorni mi ha recuperato il testo di quell'intervento in SMS che diceva così, tra virgolette, nella Sacra Famiglia si vive in perfetta povertà di spirito, senza provviste di amor proprio e di individualismo, in un avvicendamento di servizio e di solidarietà. San Giuseppe è un artigiano anche come padre, in una creatività dell'amore che si inventa ogni giorno dialogo per dialogo con Gesù per favorire la sua crescita. San Giuseppe è anche l'uomo dell'attesa, l'uomo della pazienza, continuava questo messaggio. Prima ha atteso Maria, poi ha atteso in silenzio la nascita della Chiesa. Nella circostanza della presentazione al Tempio c'è già una primizia di Chiesa. Il Tempio di Gerusalemme si fa tabernacolo. Gesù, Giuseppe e Maria, in un sacerdozio d'amore, offrono il pane eucaristico al mondo. Due colombe bastano, il vero olocausto è Gesù. È lui l'agnello del riscatto. Gesù è anche una primizia dell'adozione che ci farà figli non nati da volere di uomo, ma dalla bontà di Dio. In quest'ora era anche oggi questo messaggio di questa ascoltatrice si fa di attualità. L'accenno ai due colombi era l'offerta di Giuseppe e di Maria nel giorno della presentazione al Tempio, Gesù appunto portando al Tempio Gesù, e la trasmissione era verso il 2 di febbraio e si commemorava appunto la presentazione al Tempio di Gesù. Questa riflessione, riascoltata a distanza di tempo, mi ha fatto venire in mente un'altra riflessione di un Papa assai devoto di San Giuseppe, ed è questo Papa Benedetto XV, apro una parentesi, Benedetto XV, che era non solo iscritto alla Pia Unione del Tanzio di San Giuseppe, ma durante la Prima Guerra Mondiale, che lui aveva chiamato strage inutile, poiché ogni guerra era e continua ad essere anche oggi una follia, una pazzia, la capacità di cancellare delle vite umane di milioni di giovani, portati sempre al massacro da un interesse smisurato del proprio orgoglio nazionale. Ebbene, dicevo, Benedetto XV celebrava la messa perenne per i defunti della nostra associazione ogni primo giorno del mese, purché non fosse di domenica. E nel suo magistero pontificale su San Giuseppe, questo appunto pontefice ha scritto queste parole, aperte le virgolette: la casa divina di Nazareth che Giuseppe ha governato conteneva i principi della Chiesa nascente. Ne deriva quindi che il Santo Patriarca Giuseppe sente come affidata a sé, per una certa singolare ragione, tutta la moltitudine dei cristiani. Ora possiamo davvero con certezza affermare che tutte le moltitudini dei nostri sentimenti umani è passata dentro al cuore di San Giuseppe. Nella sua vita ci sono stati momenti di preoccupazione, come pure momenti gioiosi, di allegria, ed ha accompagnato la sua esistenza con tanta fiducia e accompagna, quindi vive, sente vibrare dentro al suo cuore, davanti a Dio, anche i nostri sentimenti. Accanto all'educazione ricevuta in famiglia, da parte di Giuseppe, l'apprendistato al lavoro, l'inserimento nella comunità degli adulti, nell'età dell'adolescenza. Come tutti noi, Giuseppe, anche lui, ha passato la sua adolescenza con la voglia di essere ormai adulto, pur nella fragilità dei suoi giovani anni. Proprio in quella stagione giovanile, nel suo cuore è nato il grande amore, l'innamoramento per la più bella delle sue compaesane, Maria, la figlia di Gioacchino e di Anna. Era un amore giovanile, forse il primo, certamente l'unico, così grande, intessuto di vibranti emozioni, di speranze, di progetti, prospettive che sarebbero poi passati al vaglio dei piani misteriosi di Dio, in cui di certo era previsto un matrimonio legittimo e una successiva paternità legale, ma in un modo radicalmente diverso dal pensiero umano. Il vescovo Monsignor Tonino Bello, che fu vescovo di Molfetta, presidente della Pax Christi italiana, oltre ad essere un grande costruttore di pace, era anche un appassionato cultore di Maria e del suo sposo San Giuseppe. Come spesso facciamo anche noi, nella nostra ora di spiritualità, in compagnia appunto di San Giuseppe, ci soffermiamo anche noi alla soglia, alla porta della casa di Nazareth, a guardare, a sentire quasi gli odori di quella colla, di quel, a sentire il rumore del martello che batte i chiodi, della pialla che appunto sta modellando il legno. E Monsignor Tonino Bello, di cui è introdotta la causa di canonizzazione, quindi un sant'uomo, in un suo scritto immagina di colloquiare con San Giuseppe. Il colloquiare è la forma più bella della preghiera, in fondo. Sono i sentimenti del cuore che fioriscono sulle labbra. E in questo colloquio, Monsignor Tonino chiede a San Giuseppe, e apro le virgolette, «Dimmi un po', Giuseppe, quand'è che hai conosciuto Maria? Era un mattino di primavera, una sera mentre tornava dalla fontana del villaggio con l'anfora sulla testa, oppure un giorno di sabato mentre le ragazze di Nazareth pregavano in disparte nella sinagoga appunto del paese? Quando ti ha ricambiato il sorriso, ti ha sfiorato il capo con la prima carezza? Era la prima benedizione e tu non lo sapevi». Chiuse le virgolette. Fu in quella stagione che San Giuseppe ha incominciato a sognare e sentiva alle prime luci dell'alba, lui si sentiva cantare, avviare il suo lavoro canticchiando sommessamente le strofe del Cantico dei Cantici, là dove si dice, apro le virgolette, «Alzati amica mia, mia bella, e vieni, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro». E queste espressioni del Cantico dei Cantici, San Giuseppe certamente le aveva sentite proclamare anche nella sinagoga, nella casa. Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è una raccolta di poemetti in cui i protagonisti, un giovane e una fanciulla, esprimono il loro reciproco amore nell'alternarsi di diverse situazioni, la gioia di incontrarsi, la tristezza del separarsi, la ricerca affannosa della persona amata. Questo libro si presenta con delle caratteristiche tutte proprie all'interno della Bibbia, in quanto in essa parla solo di un amore umano, di sentimenti delle persone, di giovani che appunto vanno alla ricerca di un futuro per la loro vita. Dio non è nominato esplicitamente, ma Dio vive dentro ai nostri sentimenti, dentro noi siamo creati a sua immagine e somiglianza. Quindi Dio davvero è dentro come radice di tutto quello che passa dentro al nostro spirito, soprattutto le cose belle e gioiose. Chi ha raccolto questi cantici, appunto nel Cantico dei Cantici, li ha inseriti nel Libro Sacro di Israele e ha compiuto certamente un'opera di grande saggezza e sapienza e non ha modificato il messaggio di queste poesie amorose, ma le ha arricchite, le ha quasi glorificate, proiettandole sullo sfondo dell'amore di Dio che ha per ogni creatura umana, in particolare proprio per il popolo di Israele, che Dio aveva scelto come suo fidanzato, come sua sposa. Il profeta Osea in modo particolare avrà molte similitudini, allegorie con il rapporto, il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo di Israele come appunto un patto nuziale. E la descrizione del rapporto tra uomo, un rapporto di amore certamente, tra uomo e donna offre questa occasione di sentir cantare, il creatore entra dentro in questa danza cosmica in cui davvero l'amore giovanile si fa gioia, si fa splendore e quindi si percepisce le parole, anche i sentimenti di Adamo nei confronti di Eva quando dice appunto Adamo carne della mia carne, ossa delle mie ossa, e così si orienta a riflettere quella consapevolezza di un rinnovato rapporto di Dio nei confronti di Israele, ma anche della persona nei confronti di Dio. Quindi è questa tenerezza di Dio che entra dentro la nostra umanità, perché Dio in fondo costantemente lo ripete: il mio sogno è un'umanità plasmata da tenerezza. La tenerezza sta al centro dell'esistenza di ogni creatura umana e anche dello sviluppo sociale. La tenerezza diventa l'anima del mondo. E se davvero facessimo con la tenerezza i nostri rapporti, anche economici, non piombati dall'egoismo, davvero questo mondo splendente e gioioso sarebbe un giardino per tutti. Solo un supplemento allora di tenerezza sarà in grado di plasmare l'umanità a somiglianza di Dio e ad edificare così un futuro carico di vita, carico di amore. Papa Francesco sottolinea con frequenza che la tenerezza non è una debolezza, ma la fortezza dell'animo. Soltanto chi è forte nell'animo, chi è stabile affettivamente, è capace di tenerezza, altrimenti si ridurrebbe questa tenerezza ad un tenerume, che è una falsa tenerezza, non è sdolcinatura, non è smanceria. Direi che la tenerezza chiama il nostro cuore a convertirsi, cioè a uscire da un cuore di pietra, un tessuto prigioniero del nostro egoismo, a dire, come il profeta Ezechiele afferma nella scrittura, a cambiare il cuore di pietra in un cuore di carne. La tenerezza, allora, come del resto la misericordia stessa, vanno sempre coniugati con la verità, perché altrimenti non è più tenerezza vera, ma diventa facciloneria, diventa relativismo e qualche volta diventa anche schiavitù nei confronti della persona che si ama. Allora bisogna sempre distinguere, come fa il Santo Padre quando afferma alcune verità che dopo male sono mal interpretate, il Papa Francesco, ma anche il Papa Benedetto, che appunto diceva di distinguere tra la persona e il peccato, tra il peccatore e appunto il peccato stesso, perché il peccatore va amato, il peccato invece va condannato, ma non possono fare un miscuglio inseparabile da vivere così, come in un rapporto coniugale. Bisogna che la tenerezza recuperi il peccatore, sciogliendolo però dal suo peccato, dal suo legame al peccato. L'amore di Gesù per noi è la sua stessa esistenza, che è satura di tenerezza per ognuno di noi e si fa segnale innalzato sulla croce, in cui noi ci rispecchiamo nella tenerezza di Dio, che sembra davvero una crudeltà. Invece Gesù è salito su quella croce perché ha amato teneramente l'umanità intera e quindi non ha voluto rinunciare a questa tenerezza e è andato fino in fondo per salvare il mondo. Solo guardando Gesù allora che possiamo definire l'amore amante, possiamo intuire la tenerezza nella sua massima espressione. Solo la tenerezza che gonfiava il cuore di Giuseppe per la sua fidanzata Maria, è capace di comprendere che il linguaggio passa dentro, attraverso il cuore e la mente, e fa fatica la mente qualche volta a coniugare a questa grammatica del pensiero, che invece il cuore riesce con la sua logica a coniugare e a parlare con tanta dimestichezza e con tanto ardore. Così anche fu per San Giuseppe: alla sua mente, alla sua logica, non fu permesso di conoscere il piano di Dio che andava costruendo all'interno della sua famiglia. Era il mistero e l'azione di Dio nascosta nei secoli, come dice appunto San Paolo, ma che appunto si stava svelando dentro al grembo di Maria. Il mistero del mondo era dentro il grembo di Maria, questa mamma che accetta, dice di sì, all'angelo che annuncia una nascita straordinariamente grande, e quindi questa tenerezza si fa carne dentro a questa donna. Alla notizia di quella maternità misteriosa, sembrava che Maria avesse detto a San Giuseppe di uscire completamente ed eternamente dalla sua vita. Almeno così Giuseppe sentiva questo rapporto, quasi un'ombra oscura come in un sepolcro, l'invito ad un addio. Le nostre strade sono diverse. Invece la supplica Giuseppe di dimenticare, e accetta quindi questa presenza del mistero dentro alla sua vita, e quindi ecco che apre questo rapporto nuovo nei confronti di Maria, obbedendo a quello che Dio gli suggeriva attraverso il sogno dell'angelo. Ora sentiamo un po' di musica che ci aiuta davvero a far vibrare nuovamente questi sentimenti dentro al nostro spirito. Fosse sintonizzato in questo momento sulle onde di Radio Mater, stiamo trasmettendo un'ora di spiritualità e di preghiera in compagnia di San Giuseppe. E prima accennavamo a questa realtà dell'innamoramento di Giuseppe nei confronti di Maria. Con il soccorso di un sogno, nel cuore di Giuseppe si accende la luce. Nella sua anima nascono parole di amore e con le labbra tremanti sembra dire a Maria: «O Maria, per il grande amore che ti voglio, rinuncio ai miei piani, ai miei progetti di vita con te. Da questo momento voglio condividere i tuoi progetti, i tuoi pensieri, purché io possa stare con te, vicino a te». In questi giorni si è parlato molto dell'enciclica di Papa Francesco sulla custodia del creato. Si è custodi solo se si ama, altrimenti si diventa delle guardie senza amore e senza cura. Custodire il creato, custodire l'alto, custodire il cuore significa custodirlo con tenerezza. Amare la creazione non è soltanto una ecologia, ma è una ecotenerezza, un amare il creato, perché tutto il creato è dono di Dio per noi. Il vertice poi del creato sta nella persona umana, sta nel bambino, sta nel povero, nell'indifeso, che ha bisogno di aiuto per sorridere alla vita. Per esempio, che cosa c'è di più tenero di un bambino nel grembo di una madre? C'è una etimologia, cioè la spiegazione della parola, da dove deriva. Dal punto di vista biblico, il termine tenerezza deriva da una parola ebraica che al femminile è proprio grembo della madre. Cioè la madre che porta in sé il bambino è l'atto più tenero che possa esistere nel mondo. E questo è presente anche nel mondo animale. In questa immagine di tenerezza vediamo la casetta di Nazareth, il rapporto tra Giuseppe, Maria e Gesù come una trinità terrestre, un'anticipazione della Chiesa come comunità di persone che si tengono insieme con amore, con tenerezza, con attenzione. Dostoevskij definiva la tenerezza forza dell'amore umile. La tenerezza, infatti, contrariamente dal modo di pensare, non è una virtù dei deboli. Papa Francesco ne ha fatto il pedestallo del suo pontificato, invitando a non avere paura, perché attraverso di essa, cioè la tenerezza, si può ridare al mondo un volto più umano. Anche l'anno della misericordia, che inizierà appunto con la festa dell'Immacolata Concezione di quest'anno, vuole far nascere questa tenerezza di Dio per la nostra fragilità, per la nostra umanità smemorata di quello che ha ricevuto. Con questa preghiera allora vogliamo consegnare a Dio Padre, attraverso l'intercessione di San Giuseppe, le famiglie con un accento di tenerezza maggiore per quelle famiglie dove in questo momento ognuno di noi vive, dove sta giungendo anche la mia voce di solidarietà e di seme di speranza per sognare un mondo più bello. Dio di infinita tenerezza, consegniamo a te questa nostra casa che porta il tuo nome. Non esiste tenerezza che non sgorghi dal tuo cuore amante e non ne sia un'espressione viva. Tu ci precedi sempre, ci accompagni, ci segui come un padre e una madre accompagna e segue il proprio figlio. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. Tu solo sei grande e compi meraviglie. La tua tenerezza è il grembo eterno dal quale veniamo, nel quale viviamo e al quale tendiamo con tutto il nostro essere. Tu in noi e noi in te, sorgente di ogni vita e del mondo, infondi nei nostri animi la dolcezza del tuo amore, perché coloro che passano da questa nostra casa, che ci incontrano, possono avvertire un soffio vivo della tua tenerezza amante e vivano l'esperienza della tua ineffabile bontà. Ci affidiamo a te con fede e affidiamo a te questa nostra famiglia, segno della tua paterna maternità verso tutti, nessuno escluso, verso le coppie, le famiglie in cerca o in difficoltà i coniugi soli, i loro figli, o verso quanti anelano alla verità e conservano la nostalgia di te, infinita tenerezza al di là delle colpe e degli errori commessi? La tua grazia supera infinitamente le nostre insufficienze e paure. Noi lo crediamo e vogliamo fondare su questa certezza il nostro agire in questa nostra casa, in questa nostra famiglia. Rendici strumenti docili alla tua tenerezza nel mondo, annunciatori autentici della forza dell'umile amore che scaturisce dalla follia della croce di Cristo, il Redentore dell'uomo e del mondo. Dio Padre, tenerezza donante, aiutaci ad essere capaci di gratuità gli uni con gli altri, ad immagine dell'unigenito che ci hai donato, il Figlio Gesù. Tenerezza accogliente, guidaci all'accoglienza con un cuore mite e umile come il tuo, fino all'oblazione di noi stessi. Dio Spirito Santo, tenerezza condividente, sii per noi forza vivificante, perché sappiamo rinnovarci ogni giorno in una fraternità sorridente e squisita. Trinità adorabile, ci fidiamo di te e vogliamo consacrare al tuo nome tutta la nostra vita. Benedici questa famiglia, questa piccola nicchia della grande vigna del Salvatore, divenga un centro di grazia, una scuola di tenerezza anche all'interno della Chiesa. Tutta lode della tua infinita maestà, a te la gloria e nei secoli eterni. Amen. E dopo questa lunga preghiera significativa, una pausa musicale, con il desiderio che queste note musicali diventino il vento, come dicevamo all'inizio, dello spirito che soffia nelle vene dell'anima, per muoverci verso una comunione sempre più viva, maggiore con Dio, e sentire questa tenerezza di Dio che ci stringe a sé e ci dà fiducia, ci fa guardare verso un orizzonte carico di luce, di speranza e di forza.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo L'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella. Apriamo adesso le nostre linee telefoniche. Se volete porre domande o fare vostre considerazioni, il numero è 031 64 60 00. Accogliamo nel frattempo anche i vostri sms al 331 79 14 523 o la nostra mail diretta @radiomater.org. Accogliamo una telefonata, abbiamo in linea Suor Maria che ci chiama da Treviso.
Sì, pronto?
Buonasera.
Buonasera, sorella.
Io non sono brava come lei ha detto e ringrazio il Signore, però volevo dirle una poesia, l'unica che mi è rimasta in mente, quando ho meditato la parola di Dio che Isaia dice nel 49:16 che il Signore ci ha disegnato sulle sue mani. Sì. E allora avevo scarabocchiato così. Isaia mi ha detto che ci hai disegnato sulle tue mani. Mostrami il palmo della tua mano, mostrami il volto che mi hai dato. Ti sei invaghito di me, ti sei invaghito del mio volto, forse perché mi hai dato il tuo volto, forse perché in me ti ritrovi. Lascia che io stringa la tua mano, quella che mi cerca sempre, quella che io cerco ovunque. La tua mano vuole la mia mano. Disegna sulla mia mano il tuo volto, che io ti possa vedere aprendola, che io possa mostrare a tutti il tuo volto sulla mia mano.
Brava Sor Maria, bene, davvero, noi siamo davvero il riflesso, lo specchio della presenza di Dio nella nostra esistenza, no? E quindi Dio vede sul palmo della sua mano scritto il nostro nome, e se c'è una cosa che noi guidiamo durante la giornata in continuazione è proprio il palmo della mano. Non vediamo la punta del nostro naso, non vediamo il nostro occipite, non vediamo i nostri piedi, ma il palmo della mano lo vediamo. Quindi Dio davvero ha scritto il suo nome, il nostro nome sul palmo della sua mano per non dimenticarsi di noi. E davvero questa mano, questo volto, questo viso, questo sorriso, che è il sorriso, il volto, la mano di Dio, soprattutto quando fa la carità nei confronti dei poveri. Davvero la ringrazio, sorella, di questa bella testimonianza. E quindi proseguiamo la nostra riflessione. E lei continua a pregare anche per noi, perché il calore, non è che faccia freddo in questa stagione, ma il calore della preghiera davvero riesce a muovere queste vele. Noi parlavamo, abbiamo usato 2 o 3 volte l'immagine della vela che viene appunto sospinta, gonfiata dallo spirito che appunto ci spinge verso questi orizzonti in cui noi possiamo davvero vedere questa aurora di luce, questa speranza che si accende costantemente, non per i nostri meriti, ma per la capacità di Dio di suscitare dentro il cuore delle persone sentimenti di bontà e di amore. E proseguiamo, proprio stamattina, ieri mattina, leggevo sul suo avvenire, e ho letto in questi 3 mesi con attenzione, un brano, una riflessione di Ernesto Oliviero, che è il presidente dell'Arsenale della Pace di Torino, e parlava appunto di questo essere vela e vento, questo accostamento costante. Allora vorrei suggerirlo, farlo riecheggiare dentro alla mia anima, rileggendolo per voi. Io la vela e tu il vento. Se crediamo, scriveva appunto Ernesto Oliviero, se crediamo dovremmo dire così a Dio. Se abbiamo dubbi, diciamolo alla vita. Il significato è lo stesso, solo chi si sente vela prende il largo, accetta di navigare nel mare aperto della disponibilità, dell'impossibile, che può essere trasformato in possibile. A volte le fatiche, i problemi sono un vento contrario, le avversità ci sono per tutti, è inutile negarlo, fanno parte del gioco, fanno parte della vita, ma non è la vita. La nostra vocazione è, rimane la vela, e non possiamo accontentarci d'altro. La vela è sempre in alto, può essere rovinata, strappata dalle nostre infedeltà, dai nostri problemi, eppure resta vela, pronta ad incontrare il vento del bene che la spinge, la fede che l'alimenta, l'amore che le dà speranza, perché l'amore vero spinge sempre, si fa sempre ricominciare. L'amore vero non vede l'ora che passi un giorno per rincominciare un altro, nella stanchezza, nelle delusioni, l'amore resta amore, come la vela resta vela. Il nostro viaggio, cari amici, darà frutti. Forse li vedremo, magari in nessun momento non sapremo chi ringraziare, ma il miracolo delle nostre scelte, del nostro cambiamento sarà compiuto, e se non dovessimo vederli, non importa, altri li raccoglieranno. A noi sarà bastato dire: io la vela e tu, oh Dio, il vento. E in questa stagione le vele della vita, come quelle di un vascello, sono spiegate al vento delle vacanze. Molti cambieranno le abitudini, incontreranno persone nuove, costumi diversi, tempo meno consumato dalla frenesia, periodi di dedicare alla lettura, alla riflessione, alla preghiera, che è sempre un pellegrinaggio nella via della verità e della fede. Panorami nuovi, canzoni nuove, equi e sentimenti diversi. La novità è una molla vitale per non lasciarsi trascinare dall'abitudine. L'abitudine toglie il sapore alla vita. Il Beato Paolo VI, proprio 40 anni fa, nel 75, rivolgeva un'esortazione apostolica che arrivava a noi come un impulso a guardare il futuro con fiducia. Era una parola rivolta in particolare ai giovani, era un invito a godere con la bellezza del creato, dicevo rivolta ai giovani, ma anche a chi mantiene il cuore giovane con la freschezza degli ideali che conserva nel suo cuore. E dice appunto Paolo VI, ci sembra infatti, lui dice anche a noi oggi, come se la storia si fosse fermata al capolinea degli ideali e dei valori evangelici, ci sembra infatti che la presente crisi del mondo, caratterizzata per molti giovani da una grande confusione, denunci da una parte l'aspetto senile, del tutto fuori dal tempo, di una civiltà commerciale, edonistica, materialistica, che tenta ancora di spacciarsi come portatrice di avvenire. Contro questa illusione, la reazione istintiva di numerosi giovani, pur nei suoi eccessi, esprime un valore reale. Questa generazione è in attesa di qualche altra cosa, privata rapidamente di tradizioni protettive e poi amaramente disillusa dalla verità e dal vuoto spirituale delle false novità, dalle ideologie atee, di certi nichilismi, misticismi deleteri, non sta forse per scoprire e per ritrovare la novità sicura e inalterabile del mistero divino rivelato in Cristo Gesù? Non ha forse egli, secondo la bella espressione di Sant'Ireneo, svelato ogni novità venendo nella sua persona? Gesù ha tolto il velo del senso del vivere. Per questo motivo ci piace delineare, dice appunto Paolo VI, in modo più esplicito a voi, giovani cristiani del nostro tempo, la promessa della Chiesa di domani, questa celebrazione della gioia spirituale. Vi invitiamo cordialmente a rendervi attenti ai richiami interiori che vi permangono e vi vengono dal di fuori. Vi stimoliamo ad elevare il vostro sguardo, il vostro cuore, le vostre fresche energie verso altezze, ad affrontare lo sforzo delle ascensioni dello Spirito, e vogliamo darvi questa certezza nella misura in cui si può essere deprimente il pregiudizio, oggi purtroppo molto diffuso, che lo spirito umano sarebbe incapace di attingere la verità perennemente vivificante, altrettanto profonda e liberatrice che la gioia della verità divina riconosciuta nella Chiesa, la gioia della verità. Papa Francesco l'ha detto anche nella sua ultima enciclica, penultima enciclica, la gioia dell'Evangelo. Questa è la gioia che appunto la Chiesa offre, che Gesù offre. Essa si dona a chi ama tanto da cercarla tenacemente, disponendovi ad accoglierla e a non comunicarla, voi garantite nello stesso tempo il vostro personale perfezionamento secondo il Cristo e la prossima tappa storica del popolo di Dio è quella di aspirare davvero a vivere nella gioia. E andiamo verso la conclusione, vogliamo davvero pregare ancora, pregare per le persone orfane dei valori, orfani di speranza. Signore, accogli le preghiere e i lamenti di coloro che soffrono a causa di un vuoto di ideali per la loro vita. Preghiamo anche per quanti si adoperano per alleviarne il dolore e offrire motivazioni per vivere. Tu che hai percorso la via del Calvario e trasformato la croce in segno di amore e di speranza, conforta coloro che sono afflitti e sfiduciati. Dona loro la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese, il coraggio necessario per affrontare le avversità, la fiducia per credere in ciò che è possibile credere e sperare, la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto, un supplemento di fede per confidare nella tua provvidenza divina. Benedici le mani e le menti e i cuori degli operatori sanitari, dei volontari, che siano davvero buoni samaritani affinché siano presenze umane e umanizzanti e strumenti di guarigione, di fecondità nei deserti della vita. Benedici ancora, o Padre, quanti nelle nostre comunità pregano per i malati nel corpo e nell'anima, così che si adoperino ad accompagnare i feriti della vita, malati dai mille volti, ed anche se sappiano accogliere la profezia di un riscatto nascosto nelle pieghe della vulnerabilità umana e si accostino con umiltà al mistero del dolore. Aiutaci, o Signore, a ricordarci che non siamo nati felici o infelici, ma che impariamo ad essere sereni a seconda dell'atteggiamento che assumiamo dinanzi alle prove della vita. Guidaci, o Padre, a fidarci di Te e ad affidarci a Te come San Giuseppe si è consegnato nelle Tue braccia, nelle braccia della Tua volontà misteriosa, per la sua mente umana, ma feconda di grazia per la Tua tenerezza e per il Tuo amore. E davvero con questi sentimenti vogliamo chiudere questo momento, questa ora che abbiamo trascorso insieme, facendo appunto riecheggiare dentro il nostro spirito sentimenti noti che possediamo già, perché ognuno di noi è un patrimonio di tesori nascosti che basta, come il vento che soffia sulla brace, riaccendere il fuoco, anche questo momento, questa oasi, queste riflessioni, questo sentire, questa voce, la voce dello spirito innanzitutto, ecco, dà la capacità di guardare al futuro con maggiore serenità e gioia. Allora davvero su tutte le vostre famiglie in cui si ascolta appunto questa radio, scenda con tanta abbondanza e tanta gioia la benedizione di Dio Onnipotente, per intenzione di San Giuseppe e della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi custodisca in serenità e salute Dio Onnipotente, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. A tutti una buona serata, una buona cena e a risentirci al mese prossimo.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. E ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 5 agosto, sempre alle ore 19.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con il Santo Rosario in famiglia. Ricordiamo che il numero di telefono per intervenire nella preghiera è 031 646 000 e vi ricordiamo di spegnere la radio quando intervenite.